Questo podcast è stato realizzato grazie al supporto di Arte Fiera Bologna.
Mi chiamo Umberto Allemandi, sono l'editore del famoso Giornale dell'Arte e di molti libri d'arte, tra i quali Capire l'arte contemporanea. Nicola Sballario farà 5 conversazioni con l'autrice del libro, la storica dell'arte Angela Vettese, alla quale un sacco d'anni fa, quando venne a trovarmi in compagnia del gallerista Luciano Pistoi, proposi di scrivere questo libro. Adesso è uscita la 13ª edizione, il che vuol dire che molto probabilmente è il libro sull'arte contemporanea più letto d'Italia. Speriamo che l'imprevedibile e folleggiante Nicola Sballario non rovini tutto. Coraggio, buon ascolto!
Allora Angela, cara Angela,
caro Nicolas,
nell'ultima puntata ci siamo lasciati parlando di Andy Warhol, della pop art che se la super governava, no? negli anni 60 e forse anche dopo. Allora, la kermesse d'arte più importante a livello internazionale nel 64 chi premia?
Premia Robert Rauschenberg.
Esatto. Quindi vuol dire che cioè proprio via, basta, da lì in poi non ce n'era più per nessuno. Rauschenberg se la sarebbe comandata da lì in poi.
No, perché normalmente no? I premi della Biennale di Venezia non sanciscono l'inizio di un successo, ma quasi decretano l'inizio del declino.
Oi oi.
Non dell'artista, perché Rauschenberg ha continuato a vivere e combattere con noi per molto tempo, ma della tendenza. Allora, la tendenza pop ha avuto un consenso veramente enorme.
Sì.
Ci sono pop di tutti i paesi, ma nel frattempo germoglia tanta altra roba.
Bene, bene, bene. Quindi, mentre la pop art esplodeva, un po' era già finita mentre esplodeva, e nascevano altre cose. Cosa c'era di interessante nella metà degli anni 60?
Tanta roba, perché nasce la dilatazione dei linguaggi artistici, proprio un momento comparabile al dadaismo,
sì.
Quindi comparabile agli anni 10 e 20, perché gli artisti incominciano per esempio a guardare l'ambiente e quindi a fare arte con l'ambiente, a progettare i grandi interventi di land art, oppure incominciano a guardare...
Facciamo qualche nome?
Michael Eiser, Robert Smithson, Walter De Maria, anche Christo, uh-huh. Che era un europeo che poi è andato in America e dall'America ha imparato la grande dimensione.
Ok, quindi la land art era... germogliava in quegli anni.
I primi interventi importanti sono 67, okay. 68, siccome sono cose che richiedono una lunga preparazione, sì, l'idea nasce abbastanza presto. Molti artisti incominciano a guardare il proprio corpo, uh-huh. Analiticamente, uh-huh. E quindi incominciano a mettere in questione il come si cammina, il come si muovono le mani, come si emette la voce, e il grande capitano di tutta questa disamina del sé è Bruce Nauman.
Certo.
Quindi comincia Bruce Nauman lentamente, ma insomma, che cosa fa?
Cioè nasceva l'arte performativa?
Non è soltanto performativa, perché il modo in cui lavora Nauman lo ha portato a performare, ma anche a fare dei video,
sì, sì, sì.
Anche a fare delle sculture. Quello che voglio dire è che proprio ci si sgancia moltissimo dalle tecniche. Molti artisti utilizzano molte tecniche.
Okay.
Questo poi è super palese nel movimento Fluxus, che addirittura ci riporta indietro gli anni 50, perché siamo 58-59 i primi momenti.
Però ci mette qualche anno a svilupparsi.
Sì, ci mette qualche anno, ma comunque nasce in ambito musicale e poi abbraccia tantissimi campi, dalla scultura alla performance, alla musica trasformata in danza. Insomma, Fluxus attraversa veramente tutti i campi del fare.
E apre delle porte.
E apre delle porte, cioè più che un movimento importante in sé, lo è per carità, ma quello che ci interessa di Fluxus è che apre delle porte in termini di come si fa l'arte.
Ok.
Quindi per esempio la si può fare buttando i dadi. Ecco, che è un po' quello che fa, un po' quello che fa John Cage, che afferisce al movimento Fluxus e scrive la musica buttando i dadi. Dopodiché, questa apertura metodologica porta ancora all'utilizzo di materiali comuni. Quindi molti artisti incominciano a prendere la terra, a prendere i vetri rotti, a prendere il metallo fuso e buttarlo così per terra. E sto pensando a una mostra veramente seminale che si chiamava Nine at Leo Castelli, 9 artisti da Leo Castelli.
Okay. Di che anno parliamo? Sempre fine 60?
Questo è 68. Okay. 68 è una mostra organizzata da un artista, Robert Morris, il quale chiama 9 artisti, anzi 8 perché uno era lui, a fare delle cose processuali, cioè delle cose che il pubblico dovrebbe vedere mentre si fanno, o comunque tutte opere che non sono mai complete fino a quando l'artista non stoppa il processo, ma in alcuni casi non lo può stoppare. Ed è per esempio la circostanza in cui nasce lo splashing di Richard Serra. Richard Serra cosa fa? Prende del metallo liquido e appunto lo butta tra il pavimento e il muro e così fa vedere che cos'è una fusione. Poi pian piano si solidifica questo metallo e quello che ne emerge sono delle, come dire, sculture con un angolo retto, in cui c'è solo l'angolo retto e il segno delle goccioline di metallo, quindi anche la scultura solidificata reca le tracce del processo. E questa cosa del processo sarà poi importantissima per molti altri movimenti, tanto che si parla anche di arte processuale proprio. Qualcosa di molto simile accade nella mostra del 69 When Attitude Becomes Form, curata da Harald Zeman a Berna, quindi tutto ciò viene riportato anche in Europa e tutte le poetiche concettuali nascono negli anni 60. Per concettuale si intendono tantissime cose, perché diciamo l'immagine più tipica del concettuale è Joseph Kossuth che scrive una frase,
sì.
Qualche lettera, qualche parola, ma non è solo quello. Quello è la versione più radicale del concettuale. La versione più allargata comprende mappe, comprende progetti, comprende azioni, quindi tutto quello che non si concretizza in un oggetto, ma che appunto si dilata nel tempo e quindi nel processo.
In un certo senso stiamo aprendo un vaso di Pandora.
Tutti mali.
E allora, negli anni 60 abbiamo capito che cosa succedeva in giro per il mondo. In Italia cosa facevamo? Dormivamo?
No, anzi, eravamo molto svegli. Viaggiavamo,
sì.
Conoscevamo tanti artisti, gli artisti venivano da noi e intanto inventavamo l'arte povera.
Che dici poco.
È stato il movimento più importante dell'Italia post-bellica.
Uh-huh.
Quindi diciamo che il Novecento in Italia si ricorda per soprattutto il futurismo e l'arte povera. Questi sono i due movimenti clou dell'Italia del XX secolo. E l'arte povera è stato un coacervo di persone che si sono incontrate soprattutto a Torino, ma non solo, attorno a tematiche di tipo concettuale e processuale. C'era chi faceva performance, c'era chi faceva sculture, c'era chi faceva sculture ambientali naturalmente.
Sì. Ma però qual è il vero elemento deflagrante, il vero elemento rivoluzionario che introduce l'arte povera, che il manifesto di che anno è del 67?
67, però i primi incontri sono del 66. Sì. Beh, direi che è proprio la essenzialità, quindi essenzialità nei materiali molto semplici, quasi francescani, essenzialità nelle forme, molto poco estetismo, anche se poi oggi a guardare un iglò di Mario Merz lo troviamo molto bello, no? Perché abbiamo imparato a riconoscere la bellezza in queste forme così semplici e così naturali, così vicine all'universo naturale, però la nostra sensibilità è anche cambiata perché a furia di vederle queste forme ci sono entrate nel cuore in qualche modo. Allora erano veramente delle cose un po' inconsuete.
E infatti Germano Celant, coniò il termine in uno scritto che si chiamava Appunti per una guerriglia.
Sì, perché era una guerriglia contro una grande quantità di arte che comunque si continuava a fare. Ed era la più d'avanguardia, un'arte di tipo cinetico, programmato, optical, quindi la più avanzata, era un'arte che metteva in gioco, e non stupidamente, anzi era un'arte molto interessante, che metteva in gioco lo sguardo dello spettatore, quella che Umberto Eco appunto chiamò arte programmata, ma soprattutto avvicinò all'opera aperta, al suo concetto di opera aperta. Però oltre a questo c'erano tanti pittori, c'era Guttuso, c'era tanto realismo, c'era tanta figurazione, non so, Salvatore Fiume piuttosto che Virgilio Guidi, anche artisti di alta dignità, ma con molto più distacco rispetto a quello che stava succedendo a livello internazionale in termini d'avanguardia. L'Italia non arriva ultima, anzi arriva contemporaneamente, sorprendentemente, all'America e infatti c'è un dialogo importante con Kossuth, con Lawrence Wiener, con tanti artisti concettuali. Il primo libro che venne pubblicato sull'arte povera è un libro internazionale dove non ci sono solo gli italiani, ma ci sono anche artisti stranieri come per esempio Richard Long, che è addirittura in copertina, o Bruce Nauman, che è nell'altra copertina, nella retro.
Ci sono anche tanti tentativi di annessione da parte degli Stati Uniti verso alcuni artisti italiani. Cioè, non voglio parlare di sistema, ma Michelangelo Pistoletto racconta sempre di quando Leo Castelli voleva costringerlo a trasferirsi a New York.
Però qui apriamo un altro capitolo.
Che è meglio non aprire.
No, lo apriamo con convinzione, nel senso che tutto questo accadeva nel momento in cui Pistoletto era ancora molto pop, perché Pistoletto è il più anziano, ha avuto delle fasi. Non è il più anziano, ma insomma è del 33, gli altri sono quasi tutti del 40. E nella fase pop di Michelangelo Pistoletto,
gli specchi
esattamente, Ileana Sonnabe e Leo Castelli avrebbero voluto metterlo dentro la propria scuderia, ma con la richiesta che diventasse cittadino americano. E la porta che qui si apre è che pare, perché ormai ci sono anche degli studi storici che comprovano tutto ciò, pare che ci sia stata addirittura un'insistenza da parte della CIA o comunque degli organi dei servizi segreti americani per fare sì che l'America avesse il meglio, il primato,
certo.
E questo fosse stabilito anche grazie a dei ingenti investimenti sul fronte delle arti, perché l'America non voleva più essere la migliore in termini di bombe o di scienza, voleva essere la migliore in tutto.
L'arte è geopolitica.
L'arte è geopolitica, e quindi qui apriamo la porta della diplomazia culturale. In un certo senso gli Stati Uniti hanno provato a diventare i soli e gli unici, ci sono riusciti per un po', non per tanto, perché poi è arrivata l'esplosione della globalizzazione, quindi oggi dire che i primi al mondo sono gli americani sarebbe una scorrettezza anche così molto ingenua.
Abbiamo parlato di tanti movimenti, davvero non possiamo ripercorrerli tutti, siamo arrivati fino all'arte, fino all'arte povera. Quando è che si smette di parlare di movimenti e si comincia a parlare di tendenze? Cioè, oggi esistono ancora i movimenti? Esistono le tendenze? Esistono i singoli artisti? Qual è l'ultimo movimento di cui possiamo parlare?
Ma forse proprio l'arte povera è l'ultimo movimento, nel senso che è un gruppo di artisti che si fanno accompagnare da un critico che ha un testo, un movimento che ha un testo di riferimento, anche se poi, come tutti i movimenti, si è sciolto molto presto, insomma, però è continuato a esistere nel, diciamo, nell'immaginario comune e anche nel fatto che i singoli artisti non hanno rifiutato l'etichetta, però certamente è venuto meno in tutto il mondo, non solo in Italia, il bisogno di riunirsi sotto un ombrello, di riunirsi sotto appunto un manifesto, un qualcosa che ne ribadisse lo statuto di avanguardia. E qui mi soffermo un attimo sulla parola avanguardia, che ha un'origine militare, vuol dire andare più avanti degli altri, no? E questa idea dell'andare più avanti degli altri è molto legata a una concezione della storia di tipo progressivo, di tipo progressista nel senso di amore del progresso, di credere nell'andare avanti, credere che si debba raggiungere una meta, che questa meta sia in vista, no? E possa essere, ecco, questa concezione della storia viene sostituita nel corso degli anni, direi già 70, con una concezione molto più deideologizzata, quindi non c'è un punto finale della storia a cui tendere, e quindi tutti vanno avanti in direzioni diverse, forse anche in ordine sparso, magari facendo dei gruppi, facendo appunto, dando luogo a delle tendenze, mettendo in luce alcuni nuclei di interesse, però non esattamente quella cosa che era, per esempio, il futurismo, cioè noi distruggeremo il passatismo in arte, ecco.
Ma e questo lascia in un certo senso anche una maggiore libertà d'espressione agli artisti?
Ma non lo so, perché mi sembra che poi tutti i movimenti, sì, sono partiti come movimenti anche molto imperativi in termini di dichiarazioni del manifesto, e poi ognuno faceva dentro, sì, quello che voleva, insomma. Se pensiamo che Carrà è stato un futurista e poi ha terminato, okay, la sua vita facendo il pittore figurativo di paesaggi nel Foce del Magra, insomma. Per cui veramente la libertà gli artisti se la sono sempre presa, se la prendono oggi come se la prendevano una volta. Certamente però c'è molta più libertà da parte degli storici e quindi anche molta più difficoltà. Cioè, mettere insieme le cose è un casino.
Insomma, ti hanno fatto penare.
Mi hanno fatto nera.
Dagli anni 70 in poi è stato
mi hanno
difficile.
Fatto nera. No, in generale, poi questo ci porterebbe a uno sguardo retrospettivo, perché potremmo anche chiederci: ma era vero che i movimenti erano così importanti? Non è che facendo una storia per movimenti lasciamo indietro un sacco di personaggi isolati importantissimi?
Ma caspita, questa è una bomba. È fantastico sentire questa cosa. Cioè che hanno schiacciato l'individualità, alcune almeno.
Alcune, ma se facciamo degli esempi, per esempio, in quale movimento mettiamo Lucian Freud? Mm. In quale movimento mettiamo, per saltare a cose più vicine, Joseph Beuys, che faceva performance,
azioni. Beh, si è saputo difendere, no, Beuys?
Assolutamente, però non è che lo possiamo mettere, sì, lo possiamo definire vagamente concettuale, lo possiamo definire, però ha fatto una tale mole di sperimentazioni linguistiche, ha fatto una serie di azioni così diverse tra di loro, che non possiamo stabilire questo sta nell'arte povera, questo sta nel concettuale, questo sta E anche chi ha usato le parole in un certo modo, per esempio Sol Levitt, che ha scritto sentences on conceptual art e paragraphs on conceptual art, cioè definiva la sua arte, arte concettuale, però noi lo fittiamo sempre nel minimalismo. È diventato noto come uno dei maestri del minimalismo, non del concettuale, anche se contro la sua volontà. Esistono anche queste cose, cioè delle volte i movimenti non rispecchiano così fedelmente la storia dell'arte e la nostra necessità tassonomica, cioè di fare ordine, il nostro bisogno di fare ordine.
Siamo un po' feticisti in questo.
Non siamo feticisti, siamo disperati. Vogliamo avere dei cassetti in cui mettere le cose e le mettiamo tutte nel modo più ragionevole possibile, ma qualcuna resta fuori, quindi va a finire che qualche grande artista resta non etichettato, ecco, con un'etichetta tutta sua, e dobbiamo prenderla così perché fa parte della libertà di cui parlavi.
Mi tocca usare la mannaia, dobbiamo scegliere di cosa parlare adesso. Vabbè, poi costringeremo il giornale dell'arte a farcene fare tanti altri di podcast, però
scegli bene.
Beh, il corpo.
Il corpo.
No.
Certo.
È un movimento, non è un movimento, no?
È un problema.
È un problema, il corpo non è un movimento, è un problema. Questo mi piace, potrebbe passare alla storia, ok. Comunque, la performance, la body art, dove la incaselliamo?
Beh, prima di tutto dove la incominciamo, sì. Dove inizia, perché già quando...
Fammi un nome e un cognome, che io sono proprio così, sono un po' uno che...
Ma insomma, ti faccio quello prima. Che piace a te, cioè Marcel Duchamp, perché okay. È lui che comincia okay. A farsi fotografare con mezza barba, con sì. La barba di schiuma da barba, con i travestimenti con cui lo riprende appunto la stella sulla la chierica nei capelli fatta a forma di stella fotografata da Man Ray. È lui che incomincia a giocare con il doppio suo femminile, quindi si certo. Fa chiamare anche Rose Selavie, eccetera. Quindi sicuramente un giocare con il corpo incomincia molto presto, ma anche vorrei citare Claude Cahun, che è una fotografa non così nota, ma che è in corso di rivalutazione, che si fotografava allo specchio, rapata, vestita, svestita.
Io credo che di Claude Cahun nei prossimi anni sentiremo parlare tantissimo.
Credo anch'io. Purtroppo la sua produzione non è stata immensa perché, essendo una donna anche poco famosa, mm-hmm. Voglio dire, non era Merit Oppenheim, di opere ne ha fatte poche. Mm. Però la sua tematica era interessantissima. Quindi abbiamo il corpo in tanta arte degli anni 10 e 20, fotografato soprattutto, mm-hmm. E poi lo ritroviamo prepotentemente dagli anni 60 in poi, quando comincia a diventare un problema per motivi tecnologici.
Okay.
Cioè nasce una tecnologia che mette in crisi il corpo, non so, ci sono
cioè tanti... ci entra in competizione proprio.
Sì, le macchine entrano in competizione col corpo oppure costringono il corpo ad agire in maniera diversa. Mm. Pensiamo soltanto all'abitudine ormai che noi abbiamo di stare davanti a una tastiera, ma questa abitudine in realtà provoca sofferenza ed è nata come una sofferenza, no? Mettersi al servizio della macchina, mettere il corpo al servizio della macchina. Tu mi dirai, ma sempre il corpo è stato al servizio di un utensile, il corpo umano, gli uomini usano utensili.
Sì, da un bel po'.
Da un bel po', da sempre, da quando sono uomini proprio. Però questi utensili erano molto governati dal corpo stesso, cioè non avevano un'intelligenza propria a cui il corpo umano doveva piegarsi. Quindi un'ascia la manovro io, sono io che decido cosa fa l'ascia. Invece la tastiera della macchina da scrivere piuttosto che del computer è un po' più difficile, cioè deve essere manovrata in quel modo lì perché ha delle regole più specifiche. E quindi con la nascita di regole che vengono date dalle macchine, il corpo entra in crisi e diventa un luogo di riflessione, cioè molti artisti cominciano a chiedersi che cos'è questo benedetto oggettone che non è che ci portiamo dietro, siamo noi. E anche un'altra cosa che bisogna dire: il corpo diventa il luogo del pudore tradito, no? Quindi certe maniere di vestirsi, certe maniere di essere anche in senso erotico, proprio essere genere, quindi maschio o femmina, essere mobili in modo elegante, aggraziato oppure in modo maleducato sì. E privo di limiti. Ecco, tutto questo rientra in quella rivoluzione dei costumi che, se vogliamo, comincia addirittura negli anni 40 nei college americani, dove c'erano Allen Ginsberg, Jack Kerouac, eccetera. Però arriviamo in realtà negli anni 60,
cioè,
per parlare
per di come la intendiamo oggi, l'arte performativa è figlia degli anni 60, no?
Per come la intendiamo oggi, l'arte performativa è figlia della rivoluzione tecnologica e della rivoluzione psicologica, sessuale, morale che c'è stata negli anni, a partire dagli anni 60. Basta vedere come si muove Janis Joplin, per esempio, no? È chiaro che non si muove come una cantante degli anni 50, ha un modo di muovere il bacino piuttosto che di spostare i capelli che è completamente diverso da quello che c'era stato prima. Così come completamente diversa diventa la quotidianità. Sì. Ci mette un po', ma diventa completamente diversa. Quindi è chiaro che questo corpo diventa il tema a cui guardare per molti artisti, non per tutti, ma per molti, e andiamo da le performance orgiastiche di Carole Schneemann, che già nel 64 fa una performance chiamata Meat Joy, la gioia della carne, ma la gioia della carne da mangiare, erano uomini e donne nudi con solo un costume e una quantità di pesci, pezzi di carne, cosce di pollo che si mescolavano tra di loro. Allora, tutto questo è appunto un parlare della rivoluzione morale, tornando all'epoca dei bacanali, quindi tornando all'antica Grecia, peraltro. Ma dopo ci sono, non lo so, invece prove di immobilità, quindi tutto il tentativo di Marina Abramovic e Ulay di stare immobili, per esempio agganciati per i capelli, agganciati per il collo.
Con un arco in tensione piuttosto che sugli stipiti di una porta.
Quindi si indaga il movimento libero, si indaga invece la forzatura dell'immobilità, si indaga come si cammina, si indaga il camminare in maniera esagerata o il prendere il sole. C'è un artista che si brucia prendendo il sole con un libro sul petto. Abbiamo insomma una quantità di esperimenti che possono anche sembrare cretini. Cioè, uno perché deve prendere il sole con un libro sul petto? Però non sono cretini affatto, perché indagano i limiti della corporeità, cioè fino a che punto posso arrivare nel bruciarmi sotto il sole cocente.
Io ti devo dire la verità, Angela, non ho voglia di provarci.
Sei troppo chiaro di pelle.